tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
È medico, è africano e lavora in Italia. Contro di lui un grave episodio di razzismo.
Le parole della fede. Oggi parliamo del significato della Chiesa.
A seguire una meditazione biblica curata dal professor Ernesto Borghi.
E in chiusura della puntata l'agenda degli appuntamenti previsti nelle chiese riformate di lingua italiana. Buongiorno e ben ritrovati a Tempo dello Spirito da Paolo Tognina.
Buongiorno a chi ci ascolta anche da Luisa Nitti. È accaduto in un ambulatorio medico di Cantù, nel Comasco. Una donna ha rifiutato di farsi visitare dal medico perché questo dottore è un africano.
Lui si chiama Andy Nganso, ha 30 anni, è un dottore originario del Camerun che si è formato in Italia e lavora in un ambulatorio pubblico a Cantù, nel Comasco. Non è la prima volta che viene trattato con sufficienza o con diffidenza perché straniero.
Il dottor Nganso è anche membro della Chiesa Evangelica Battista di Varese. Lo abbiamo raggiunto al telefono per farci raccontare che cosa gli è capitato.
Ci potrebbe dire in breve che cosa è successo, in che cosa è consistito questo incidente di cui lei è stato vittima?
Durante il mio turno di guardia medica, una signora sulla sessantina si è presentata, presumo, per un problema sanitario, per un problema di tipo clinico, e quando mi ha visto mi ha chiesto se fossi io il medico. Le ho risposto di sì e la signora se n'è uscita con l'espressione molto infelice: io non mi farò mai toccare da un medico negro. Al che, trattenendo la rabbia, le ho risposto in modo ironico: la ringrazio per i 15 minuti di caffè che ho a disposizione.
È già successo altre volte che il colore della sua pelle abbia provocato delle reazioni di rifiuto nei suoi confronti?
Ovviamente nella vita di tutti i giorni ci sono stati degli episodi di razzismo, questo sì. Vivo in Italia comunque da 12 anni, penso dopo un po' uno si fa anche un pochettino l'abitudine, si cerca le risposte più divertenti, più adeguate per queste situazioni. Dal punto di vista professionale questo è stato sicuramente l'episodio più violento in assoluto, sia per quanto riguarda l'aggressione verbale, le parole che sono state dette, che la situazione in sé, perché poi c'è la parte purtroppo che tutti tendono a dimenticarsi: è frustrante in quanto medico a non riuscire nell'esercizio della professione a non dare aiuto, a non curare per un problema così stupido.
Come si manifesta, se non in forma così esplicita, il rifiuto da parte di un paziente di farsi visitare da lei? Ci possono essere anche altri modi in cui viene sottolineata questo rifiuto nei suoi confronti?
Le cose che ho notato spessissimo sono le scuse che alcune persone si sono inventate per uscire dallo studio. Mi sono dimenticato il documento, devo andare a casa a prendere i referti, queste cose qua. Però tengo a sottolineare comunque che non sono episodi di tutti i giorni. Il razzismo c'è, certo, però sicuramente non tutti i giorni. Poi, sempre parlando di lavoro, un altro episodio molto eclatante è stato quello di questa bambina di 5 anni che si era presentata per una visita insieme al padre, e a un certo punto, dopo 10 minuti che la visitavo, mi ha detto: ma dottore, lei è gentile. L'ho guardato, ho risposto: ma cucciola, perché lo dici? E mi ha risposto: no, perché a casa i miei genitori mi dicono di non parlare con le persone nere perché sono cattive.
Dunque lei ha deciso a un certo punto di far conoscere questo episodio di razzismo di cui lei è stato vittima. Come mai ha pensato di renderlo pubblico, oppure lo ha fatto già anche altre volte?
Io ho quasi sempre utilizzato la stessa modalità, nel senso, con gli amici ho quasi sempre condiviso questi episodi qua sui social. Questa volta, proprio perché secondo me la manifestazione è stata un pochettino più violenta, ho degli amici che si sono veramente indignato tanto, e di condivisione in condivisione è diventato un caso. Penso a questo punto comunque di aver fatto bene, perché sono temi di cui bisogna parlare, c'è un lavoro di educazione da fare alla cultura della tolleranza, al rispetto della diversità, e bisogna andare in quella direzione.
Lei è tra l'altro evangelico battista, dunque della stessa denominazione a cui apparteneva un celebre personaggio, Martin Luther King, di cui tra poco ricorrerà un anniversario importante. E proprio King si era battuto per, diciamo, l'eliminazione, il superamento di ogni forma di razzismo. Dunque lei si riconosce in questa lotta che è stata di King e che è ancora di tante persone di fede?
Assolutamente sì. Sono nato, cresciuto in una famiglia evangelica, ho un nonno che fu pastore in Camerun e sono storie molto vicine a me. Martin Luther King è proprio uno dei miei riferimenti principali. Purtroppo fa strano dover rifare quelle battaglie lì, cioè a così tanti anni di distanza, però bisogna andare avanti e assolutamente non fermarsi.
Lei ha l'impressione che la situazione in generale stia peggiorando, cioè che ci sia un ritorno, se non una crescita anche degli episodi di razzismo?
Quello che posso osservare è che si tende a minimizzare, si tende a portare delle scuse davanti ad alcune cose, quando invece bisognerebbe, secondo me, alzare il livello di allerta. Gli episodi si stanno purtroppo moltiplicando e da un punto di vista di civismo, di educazione, purtroppo non se ne parla abbastanza. È un problema purtroppo a livello internazionale, i toni usati, i metodi usati. Bisognerebbe tornare a un senso di condivisione, di uguaglianza tra i popoli, bisognerebbe iniziare a parlare di questi temi qua.
In chiusura di questo incontro con il dottor Andy Nganso, passiamo adesso alla rubrica Le parole della fede. Presentiamo, come sapete, ogni settimana una parola chiave del cristianesimo.
Oggi andiamo al cuore della fede cristiana perché parliamo del significato della Chiesa, da chi è stata creata e chi ne fa parte.
La voce di Elisabetta Lazzaroni.
Le parole della fede.
Nel Nuovo Testamento, il libro degli Atti degli Apostoli racconta gli inizi della Chiesa cristiana. Dopo la scomparsa di Cristo, dice quel testo, i discepoli erano disorientati, ma all'improvviso tutto cambiò. A Pentecoste, quegli uomini e quelle donne ricevettero lo Spirito Santo. E subito dopo si organizzarono per portare ovunque la testimonianza di Cristo e per soccorrere i poveri, i malati e i bisognosi. La Chiesa cristiana è la comunità dei credenti in Gesù Cristo. A fondarla è il dono dello Spirito, cioè un'esperienza personale di relazione con Dio. La parola Chiesa significa coloro che sono chiamati da Dio, chiamati a mettersi in cammino. La Chiesa è costituita da tutti gli uomini e le donne che si sentono chiamati da Dio in Cristo. Ben inteso, la Chiesa non è più perfetta degli esseri umani che la compongono, anzi, spesso è persino peggiore, come in tutti i gruppi umani. Ogni Chiesa ha costantemente bisogno di convertirsi, di progredire, di riformarsi. Ciò è possibile se i cristiani e le cristiane si impegnano nella propria parrocchia, là dove vivono, esprimono la propria opinione e contribuiscono a far cambiare le cose. La diversità dei credenti, nella loro sensibilità e nei loro punti di vista, non costituisce un ostacolo, bensì un'occasione per sperimentare la ricchezza dell'Evangelo. La diversità delle chiese non è uno scandalo, ma può essere un'occasione per progredire grazie a un dibattito fraterno. È invece triste quando dei cristiani disprezzano l'espressione di fede di altri cristiani, il loro culto o i loro sacramenti. La missione della Chiesa consiste nel rendere testimonianza all'Evangelo nel mondo mediante una fede vivente, parlando di Cristo e compiendo atti di servizio. Riunirsi per celebrare Dio, leggere la Bibbia e meditarla, dare dei segni della grazia di Dio mediante i sacramenti, cioè il battesimo e la comunione.
Questa domenica, e con questo voltiamo pagina, ascolteremo l'ultima di una serie di 4 meditazioni che sono state curate per noi dal professor Ernesto Borghi, biblista e docente di teologia del Nuovo Testamento.
Il professor Borghi ha presentato nelle scorse domeniche un percorso sull'Evangelo di Marco e oggi conclude con una meditazione sul capitolo 10, versetti da 1 a 31.
Il capitolo 10 del Vangelo secondo Marco affronta alcune relazioni fondamentali della vita umana. Le relazioni tra uomini e donne, i rapporti con i piccoli, con i bambini, i rapporti con i beni materiali. In questo quadro è interessantissimo vedere l'attacco del testo. Partito di là, si recò nel territorio della Giudea e oltre il Giordano. Delle folle accorrono di nuovo a lui e di nuovo egli insegnava loro come era solito fare. Quindi il contesto è un contesto di insegnamento quotidiano, continuo, normale di Gesù. A questo punto il testo continua. Avvicinatisi dei farisei per metterlo alla prova, gli domandarono: «È lecito ad un marito ripudiare la propria moglie?» Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè permise di scrivere un atto di ripudio e di mandarla via». Ecco, su questa facoltà di ripudio, il Gesù marciano costruisce il resto del discorso. Questa facoltà è stata data in ragione della durezza di cuore di chi voleva in qualche misura liberarsi della propria partner, del proprio coniuge. Il Gesù marciano parla invece di un rapporto indissolubile, esattamente come la vita di un essere umano. E quindi il fatto che non si possa interrompere questo rapporto è radicato da Gesù nel testo di Genesi 2, un testo dove l'uomo e la donna sono visti come un rapporto inscindibile. E nel testo di Marco questo discorso vale non soltanto per i maschi rispetto alle donne, ma anche per le donne rispetto ai maschi. E questo è un riferimento molto legato al contesto della versione marciana. Per esempio nel Vangelo secondo Matteo il riferimento è soltanto a favore dei maschi e non certamente a favore biunivoco delle donne e degli uomini. Il secondo momento di questo capitolo è il momento riferito al rapporto con i bambini. Il testo inizia così. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li sgridavano con un tono duro. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me e non impediteli, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chiunque non accolga il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso». Il bambino è un'immagine, un simbolo di schiettezza, di spontaneità, il simbolo di un modo di relazionarsi che è molto positivo, molto costruttivo rispetto al rapporto con il regno di Dio che a ogni discepolo è proposto. Essere come un bambino significa essere nella condizione di accogliere l'amore di Dio senza secondi fini, senza retropensieri. Questa è la logica di accoglienza del regno a cui il Gesù di Marco fa riferimento in questo passaggio del capitolo 10. E quindi quando arriviamo alla terza parte di questo capitolo, in riferimento appunto al rapporto con i beni materiali, rispetto a quell'uomo che corre incontro a Gesù e gli chiede: «Maestro buono, che cosa dovrei fare per ereditare la vita eterna?», la risposta di Gesù è a due livelli. Un primo livello in cui egli invita costui a rispettare i comandamenti. E il testo di Marco riporta dei comandamenti essenzialmente orizzontali, cioè riferiti ai rapporti tra esseri umani, aggiungendo la formulazione «non frodare» che non c'è in nessuna recensione del Decalogo. Ma quando quest'uomo gli dice appunto di aver rispettato queste norme fin dalla giovinezza, Gesù gli chiede di lasciare i suoi beni, darli ai poveri e andare a seguirlo, ma quest'uomo non è in grado. Se ne andò afflitto poiché aveva molti beni. E allora nella parte conclusiva, i versetti, potremmo dirlo tranquillamente, da 23 alla fine, Gesù in un primo tempo segnala come per chi è ricco fine a se stesso non c'è possibilità di accesso al regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cuna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Ecco, ma questo ricco di cui il testo parla è il ricco, lo ripeto, che vede i beni come un fine della propria esistenza. Ma anche un ricco può essere consentito di entrare nel regno, di entrare in rapporto con Dio. Tutto dipende, lo dice il testo, dal tipo di relazione che si instaura tra lui e Dio. Impossibile presso gli esseri umani, ma non presso Dio, perché tutto è possibile presso Dio. Allora in questo quadro, quando nei versetti da 28 a seguenti Pietro si rivolge a Gesù dicendo «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito», La risposta di Gesù è una risposta per tutti, non solo per Pietro. Non c'è nessuno che ha lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figlio o campi a causa mia e a causa del Vangelo, qualora non riceva già al presente 100 volte tanto, in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e nel futuro la vita eterna. Rinunciare a un singolo bene non comporta la fine dell'esistenza, ma può dare la possibilità di decuplicare le proprie relazioni, i propri rapporti, in una logica che va dalla dimensione terrena della vita alla dimensione ultraterrena. Allora, in questo quadro così importante, lasciare una parte delle proprie opportunità di vita per coglierne, anzitutto nella dimensione terrena, un campo più ampio, in continuità con quello che si è lasciato, diventa il punto culminante di questo testo. E per le donne e gli uomini del XXI secolo, le relazioni con l'altro sesso, quelle con i bambini e quelle con i beni materiali, sono vivibili secondo la logica del Regno di Dio? Cioè nel pieno rispetto degli altri e nel sostegno alle loro difficoltà? La risposta a questa domanda non è facile, ma può riempire di senso profondo tutta la vita.
Lasciamo spazio, prima di concludere questa puntata di Tempo dello Spirito, all'agenda degli appuntamenti previsti nelle chiese riformate di lingua italiana.
Le voci, come di consueto, sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Studio biblico e incontro di preghiera Lugano, presso la Chiesa Evangelica Battista, in via Dufour 13. Lunedì 5 febbraio, in due fasce orarie, alle 18.30 e alle 20. Tema dell'incontro: impariamo un po' di ebraico leggendo il Salmo 119.
Conferenza sul tema situazione attuale e tendenze della criminalità in Ticino. Martedì 6 febbraio alle 14.30 a Lugano, presso il centro comunitario della Chiesa Riformata in via Landriani 10. Interviene l'avvocato Werner Walser, giudice del Tribunale d'Appello.
Studio biblico ecumenico. Mercoledì 7 febbraio a Lugano alle 20.15 presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13. Tema della serata: delitto e perdono, cadute e redenzioni nelle scritture ebraiche.
Presso la Chiesa Evangelica Riformata di Bellinzona si tiene un incontro sul tema Laudate Omnes Gentes, strumenti e canti spirituali del mondo. Mercoledì 7 febbraio alle ore 9 con l'intervento di Adrian Linder.
Incontro ecumenico presso la Chiesa Evangelica Riformata di Novaggio, giovedì 8 febbraio alle ore 20.15 con Don Angelo Moioli e il pastore Tobias Ulbrich. Tema della serata: il digiuno nella Bibbia.
Conferenza presso il Centro Evangelico di Muralto in via Sciaruni 10. Ospite il filosofo Vito Mancuso, che interviene sul tema Il bisogno di pensare. Giovedì 8 febbraio alle ore 20.
Conferenza a Sondrio. Venerdì 9 febbraio alle ore 17 presso il Centro Evangelico di Cultura in via Malta 16. Il pastore Antonio Di Passa e l'avvocato Sergio Gentile parleranno sul tema Quando finisce un amore? I risvolti sociali, giuridici, pastorali della fine di una relazione affettiva.
Fra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio va in onda la trasmissione Chiese in diretta. Questa puntata propone oggi due servizi. Il primo è un incontro con la teologa Rita Torti sul tema Perché Dio è maschio? Anche l'educazione religiosa e la trasmissione della fede hanno un ruolo attivo nella costruzione del maschile e del femminile. A seguire il servizio Migranti sulle Alpi. Da alcuni mesi migranti provenienti dall'Africa cercano di entrare in Francia passando per il Monginevro o per il Colle della Scala. Volontari italiani e francesi prestano loro aiuto.
Il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera dopo l'infonotte, presenta due servizi. Il primo dedicato alle nuove rotte seguite dai migranti, al lavoro dei volontari che offrono loro aiuto. Il secondo dedicato ai programmi evangelici alla radiotelevisione della Svizzera italiana. Oltre 50 anni fa andava in onda, infatti, curato dal pastore Guido Rivoire, il primo programma evangelico diffuso dalla nostra televisione.
Prima di concludere la puntata odierna di Tempo dello Spirito, vogliamo lasciarvi con una frase di Irena Sendler, nella Polonia occupata dai nazisti. Questa infermiera e assistente sociale riuscì a far scappare dal ghetto di Varsavia più di 2500 bambini ebrei, fornendo loro documenti falsi e affidandoli a famiglie non ebree. Ecco come questa donna spiegava la sua scelta.
Mi hanno insegnato a credere che se una persona sta affogando deve essere salvata, qualunque sia la sua religione o nazionalità.
Con questo è tutto da Luisa Nitti e Paolo Tognina. L'augurio di una buona domenica. A risentirci fra una settimana.